Mi sarete accorti che nel leggere il Vangelo di Matteo in queste domeniche sono impressionato e cerco di comunicarvelo, no? Sono impressionato del fatto che il Vangelo, cioè il fatto che Dio ci fa sapere una notizia buona per noi, no? Che il Vangelo va a toccare effettivamente le situazioni radicali. Cioè il Vangelo vuole la vita degli uomini, Dio desidera che noi viviamo e che siamo felici, no? Ma sta roba qui non è appunto solo la salvezza dell'anima, la vita eterna, vuole proprio che viviamo e quindi va a toccare i nostri bisogni e le situazioni in cui davvero è in gioco la vita e la morte. No, due domeniche fa, in rapporto alla moltiplicazione dei pani, vedevamo come il Vangelo si mette al rischio della fame, no? La fame. Cioè, il problema nostro è quello di come soddisfare la fame, se no non si vive, senza distruggere l'altro. Anzi, senza distruggere tutto, imparando anzi a comunicare la vita, a scambiare o a mangiare la parola. Cioè, vedete come il Vangelo va a salvarci proprio nelle radici più animali, no? A cui è legata la vita. Così la scena subito dopo della traversata del lago in tempesta di notte, la paura, altro elemento fondamentale senza il quale si sprofonda, no? La paura. Come gestire la paura? Per vivere bisogna gestire la paura, senza restarne schiacciati e senza perdere la forza di vivere. E quest'oggi, ve lo annunciavo all'inizio, il Vangelo va a toccare il nostro problema del rapporto con gli altri, l'altro, che è una bella questione, è la questione, no? Noi senz'altro, senza l'altro, non vivremmo. Non diventeremmo mai uomini senza l'altro, eppure l'altro è il nostro problema. Perché l'altro, soprattutto poi quando gli altri sono tanti e sono così diversi, questo scatena invidia, gelosia, disprezzo, indifferenza. Cioè tutte le forme dell'omicidio, cioè tutte le forme col quale il nostro desiderio vuole cancellare l'altro, lo vuole schiacciare, lo vuole buttar via, se ne vuol disfare, capito? No? E apposta la Bibbia che incomincia col tema del mangiare, col tema della paura, degli animali feroci, apposta incomincia la storia umana, la Bibbia, con l'assassinio dovuto alla gelosia. Caino e Abele, no? Sono i fratelli che si ingelosiscono. È il simbolo, è l'assassinio simbolico che ne annuncia una serie, prefigura le fasi di un litigio che oppone gli umani da sempre. E Gesù diceva, per sempre, state sicuri, quando verrà il figlio dell'uomo, troverà in questo mondo popoli contro popoli, troverà che la gente litiga, questi qui fino alla fine litigano, stai sicuro. E allora il progetto di Dio, quello che noi diciamo il progetto di Dio, che cogliamo nella Bibbia appunto, il progetto di Dio quale sarà? È quello di cercare di farci diventare buoni gli uni gli altri, di farci voler bene, di farci fratelli, di far esistere un'umanità fraterna, una. Cioè questo è il desiderio di Dio, non è quello della Chiesa, dei preti. Il desiderio di Dio è di creare un'umanità fraterna, perché per Lui sono tutti Suoi figli gli uomini, non ce n'è uno escluso, no? In cui l'amore, appunto, vince le divisioni e genera una fraternità. Per questo, guardate com'è interessante, per questo la Bibbia ci fa vedere Dio che appoggia gli sforzi degli uomini per limitare la violenza. Non uccidere. Beh, sapete che questi animali ci hanno messo un po' di tempo a capire di non uccidere, e che stabilire una regola del non uccidere era favorevole alla convivenza. Il Signore fa di questa regola che gli uomini trovano un suo comandamento, no? È il primo dei grandi comandamenti del rapporto con la prima roba, con l'altro devi non eliminarlo, non uccidere. Il Signore appunto appoggia questo comandamento che cerca di limitare la violenza e sostiene la costruzione della coscienza morale, quella che noi chiamiamo coscienza morale, che è stato e che è per tutti i bambini che nascono, è ancora così, no? È l'apprendimento del fatto che l'altro vale come te, che tu devi trattare l'altro come vorresti essere trattato tu. Questa è la regola d'oro, non fare agli altri ciò che non vuol che sia fatto a te e fa agli altri tutto ciò che desideri sia fatto a te. Quindi non uccidere, la regola d'oro della reciprocità attraverso i quali appunto nasce il rispetto. E poi tutto il lavoro del diritto, delle leggi, leggete la Bibbia, leggete Esodo, Deuteronomio, Levitico, Numeri, è tutta una serie di leggi. Il diritto, la civiltà, la cultura, attraverso la quale si organizza la convivenza tra i molti. No. Dalle regole stradali a quella delle tasse, a quella della salute, a quella dei diritti dei bambini. Ed è proprio questo progetto di fraternità umana, nel riconoscimento dell'unico Dio, perché le cose vanno insieme, perché se ci sono tanti dei e tu hai la tua divinità e io ho la mia, anche in nome di Dio ci scontriamo. Ma se invece il Dio è unico e noi siamo tutti fratelli, è chiaro che vanno insieme le cose. Scoprire l'unicità di Dio e la fraternità umana è lo stesso lavoro, cioè Dio cerca di farci capire insieme che Lui è uno solo e che noi siamo fratelli, che è tutta la vicenda del monoteismo, no? Del monoteismo giudaico. E quindi questo progetto della fraternità umana e del riconoscimento dell'unico Dio motiva l'elezione che Dio fa di un popolo particolare. Cioè tutto questo progetto di Dio, di scegliere Israele, di conversare con Israele, di mandare Mosè, di dargli la legge, di portarlo in una terra, educarlo. Perché? Perché questo popolo tenga vivo a favore di tutti il progetto di Dio. E però, guardate che la Bibbia è forte, è forte, deve campare 200 anni per cominciare a capire come gira la Bibbia. Ma anche nel popolo eletto si produce la gelosia, non solo la gelosia tra le singole persone, ma la stessa elezione, lo stesso essere il popolo eletto, diventa motivo di gelosia, che separa i giudei dagli altri, i giudei dai pagani, cioè la religione diventa la forma più radicale, più sacralizzata della divisione tra gli umani. Quindi guardate che io non mi meraviglio quando mi dicono la religione fomenta gli scontri. Sì, certo, ma è stato così, è così se non si sta attenti. Cioè la religione ha dentro questo veleno della violenza, della gelosia, della differenza. De io più di te. E su questo fatto, il fatto cioè che lo stesso popolo eletto divida il mondo in giudei e greci, in giudei e pagani, e che dica la promessa è fatta a noi, non a voi. Su questo fatto qui i cristiani hanno dovuto fare un ribaltamento. Paolo, la seconda lettura, non vi sto a fare i riferimenti, se no vi tiro ubriachi. La seconda lettura, rileggetela al momento, è un brano all'interno di questa lunga meditazione che Paolo sta facendo su questo mistero, appunto. Cioè i primi cristiani e Paolo che stanno vedendo come il Vangelo di Gesù viene accolto dai pagani, dai greci, appunto. e meditano sul fatto che Gesù è stato escluso dai giudei, che ha spaccato la particolarità del giudaismo, e vedono i giudei isolarsi in una chiusura gelosa. Riflettono su questo mistero, su questa storia paradossale, che è pressappoco così, la descrive così Paolo. All'inizio sta un'elezione. Il piano di Dio è cominciato con una scelta divina, un popolo viene eletto, un gruppo di schiavi viene liberato, a simbolo della liberazione di tutti gli uomini che verranno nella storia. È interessante, la rivelazione avviene dando la libertà a un gruppo di schiavi, no? E questo piccolo gruppo, questo piccolo popolo viene educato dall'alleanza e dal dono della legge per diventare lo strumento, la chiave di volta di questo dispositivo della riconciliazione universale. Tutti i popoli, prima lettura avete sentito, tutti gli stranieri verranno, diventeranno eletti, entrando nell'eredità promessa all'unico Israele, partecipando alla promessa affidata a Israele. E quindi applicate anche la Chiesa. Non esiste perché così mette sulla sua barca qualcuno che salva. Esiste come barca che va in mezzo al mare a proclamare la fraternità umana. Noi siamo cristiani a favore di tutti. Noi battezziamo il nostro bambino per riconoscere che tutti i figli dell'uomo sono figli di Dio, mica perché allora il nostro è battezzato e il tuo no. Cioè, siamo stati eletti per una missione, e la missione è l'universalità, è l'amore per l'uomo che Dio ha, questo è il Vangelo. E allora tutti i popoli verranno. Però, perché verranno? Mica perché tutti diventano di una religione, perché tutti verranno perché in quella religione riconosceranno una notizia buona per tutti, riconosceranno che quella religione custodisce una verità per l'uomo. E quindi il movimento non è unilaterale, dice io ho la religione, ho le mie idee, tu devi venire. Ma il movimento è anche a rovescio, se i pagani sono invitati a convergere verso Israele, Israele deve aprirsi ai pagani, muoversi verso di loro. C'è questo popolo particolare, sto parlando di Israele ma sto pensando alla mia Chiesa evidentemente, questo popolo particolare scelto da Dio deve far cadere i muri entro i quali tende a ripararsi per accedere all'universale. Universale è la fraternità, appunto, e cercare instancabilmente di scavalcare la gelosia, il disprezzo, l'indifferenza, e cercare la salvezza dell'uomo, la verità dell'uomo, capito? Che sta nel segreto di Dio, certo. Ovviamente questo incontro tra Israele e le nazioni, questo movimento mai finito della fraternità o dell'amore del prossimo, per dirla come dice il Nuovo Testamento, incontra continuamente dei rifiuti, resistenze, fallimenti, e quindi è un'opera continua di riconciliazione, no? Ma è quello che avviene nelle nostre famiglie, è quello che avviene in una città, è quello che avviene nell'economia, nella politica, nella sofferenza. Cioè, provate a pensare alle nostre famiglie, ci si ama soltanto perché continuamente si continua a sopportare l'altro, a dargli spazio, a perdonarlo, a dargli motivi di volerci bene, a trovare alleanze, a fare insieme qualcosa, a riprendere, no? È così che si costruisce la fraternità, non che la si presuppone dicendo vieni a me che ho la verità. Allora, all'interno di questi orizzonti, vedete il piano di Dio, la storia umana, i popoli, le religioni, le relazioni umane, la famiglia, la società, l'economia, che le prime due letture suggeriscono, no? Si inserisce questo branetto del Vangelo che racconta un fatterello, che è capitato a Gesù, che uno potrebbe anche appunto ridurre a fatterello, compreso il miracolo magari, no? E invece guardate cosa succede. Questo fatterello è scritto da uno scriba giudeo. Gli apostoli erano degli scribi giudei, che in questo fatterello in realtà sta ricomprendendo tutta la novità portata da Gesù. Cioè quello che scrive sto Vangelo è stato ribaltato, convertito, trascinato nell'avventura di Gesù, in cui il particolarismo giudaico è andato in frantumi ed è avvenuto misteriosamente il passaggio del Vangelo agli altri, a tutti gli altri, all'uomo e a tutti gli uomini. È questo che è successo con Gesù. Gesù ha spaccato una religione chiusa e ha instaurato il Vangelo. Il fatto che Dio è buono con l'uomo. Fino in fondo. La morte di Gesù scavalca tutte le divisioni. Paolo alla sua maniera dirà, come sempre fa queste sintesi poderose, in Cristo non c'è più né servo né padrone, né uomo né donna, né giudeo né greco, ma tutti siamo in Cristo una sola cosa. C'è questo discepolo di Gesù che scrive sta roba qui. E anche lui un po' spaventato, un po' ubriacato, sconvolto, convertito da ciò che sta succedendo a partire dalla Samaria e poi da Antiochia, poi a Cipro, e poi Antiochia di Pisidia, e poi a Tessalonica, e poi a Filippi, e poi a Roma. Appunto, anche lui è sconvolto da questa cosa, no? Il Vangelo di Gesù sta conquistando il mondo, sta parlando come un Vangelo, a uomini di altre culture, di altre religioni anche. Quindi è il passaggio di Israele alle nazioni che questo discepolo vede in questo episodio. E potremmo anche scavare più profondamente. È il passaggio da una religione a un Vangelo, a un umanesimo divino. Perché il cristianesimo non è in senso stretto una religione, ha preso elementi anche religiosi, ma è radicalmente un umanesimo da parte di Dio, è una maniera di Dio di guardare l'uomo. E allora questo qui, davanti a questa conversione, a questa esperienza che va a cercare nella vita di Gesù, si ricorda della vita di Gesù, alcuni episodi che hanno aperto questa prospettiva, indicavano questa prospettiva. Quindi cerca nelle parole e nei gesti di Gesù quello che va in questa direzione. La storia della Cananea è da leggere in questa chiave. Dunque, non vi rileggo il testo, ma lo ricordate, no? Moltiplicazione dei pani, litigio con la folla, abbandono alla folla. Attraversamento del lago di notte, la poca fede dei discepoli, la paura, no? Arriva di là a Genezaret, è legata la cosa. Di nuovo chiede ai discepoli, dice, andiamo in terra straniera, andiamo di là dal lago, nella zona di Tiro e Sidone, in terra pagana. Quasi dicesse, a causa dell'incredulità dei miei, vado via dai miei. E comunque chi descrive questa piccola traversata sul lago in terra di Tiro e Sidone, è evidente che chi scrive sta cosa guarda questo piccolo fatto come fosse un appuntamento storico dell'incontro tra Israele e gli altri, i pagani, di cui la Cananea è figura, no? E questo è un passaggio, non vi obbligo a seguirmi in questo, però mi pare che sia indiscutibile, no? Mi pare che sia un passaggio anche nella coscienza di Gesù. Questo episodio segnala un passaggio anche nel ministero di Gesù. Difatti, se voi leggete questo episodio, sorprende, moltissimo sorprende, il fatto che Gesù all'inizio ragiona quasi come un giudeo, hai capito? No, io sono venuto per la casa di Israele, non per te che sei pagana, no? E cos'è che cambia l'atteggiamento di Gesù? Posso dire, e poi scompaio, posso dire cos'è che converte Gesù, gli fa capire di più la sua missione, il suo servizio al Vangelo, no? Che lo costringe a questo spostamento da Israele allo straniero, cos'è? Beh, il racconto dice che è la fede di questa donna, la fede. Sai, a noi abituati a dire Gesù va lì e dice io adesso ti porto alla fede, ci credi o non ci credi, convertiti, vieni. È sconvolgente sta roba qui. Cioè quasi che il Vangelo viaggiasse nella vita degli uomini, deposto nella vita, e Gesù fosse un suscitatore della fede, della coscienza, della presenza e uno scopritore lui stesso della fede che può nascere nel cuore dell'uomo. Dopo saresti affascinato da Gesù, vai con lui, dici messa, fai su la comunità dei cristiani. Ma alla base di questo c'è la scoperta del Vangelo nella vita degli uomini. O il fatto che Dio sta lavorando nella vita di ogni uomo con una notizia buona per lui. Per questo nasce la Chiesa. Ancora Paolo alla sua maniera dirà, giudei e pagani, cioè tutti, sono salvati unicamente dalla fede. E allora certo, cos'è mai la fede che salva? Beh, questa fede, diciamo, ecclesiale, che professa, un po' la conosciamo, è il credo, è il battesimo, è l'Eucaristia, no? È la Chiesa, è la gerarchia, è l'apostolicità, appunto. Ma la fede che salva, cioè la fede in virtù della quale tutti, cristiani e non cristiani, giudei e pagani, sono salvati, cos'è mai? Cos'è mai sta roba attraverso la quale il Vangelo viene accolto e il regno di Dio viene tra noi, se non l'accoglienza divina che viene da Dio, appunto, ma va accolta l'accoglienza divina della compiacenza di Dio per l'uomo. Cioè l'approssimarsi di Dio all'uomo, il farsi prossimo dell'uomo, che noi diciamo creazione, incarnazione, redenzione, morte, resurrezione, dei morti, vita eterna. Il farsi vicino di Dio all'uomo è possibile nel momento in cui noi accogliamo questo approssimarsi al fratello, no? L'approssimarsi di Dio che ci invita a farci fratelli. Per cui dove c'è disponibilità a farsi fratelli, a sostenere un debole, a accogliere uno stranito dalla vita, a manifestare più dolcezza verso le persone, a darsi da fare per quello che riguarda tutti, a spendere la propria vita per gli altri, dovunque c'è sta roba qui, il regno di Dio viene, è lì. È tra noi, è nella relazione tra noi che il regno di Dio si rende presente. Dove c'è disponibilità a lasciar venire in noi, tra noi, qualcosa di umano, qualcosa dell'amore del prossimo, Dio viene. Questa è la via che ha tracciato Gesù anche al di là delle religioni, capito? Questo è il Vangelo. Se le religioni sono utili per aprire la via al regno di Dio, no? Questa è la via che ha tracciato Gesù, il farsi umano di Dio. la divina tenerezza che viene tra gli uomini, grazie alla tenerezza che gli uomini si scambiano. È tutto il tema del Vangelo, no? Che Giovanni poi costruirà: chi non ama il prossimo non ama Dio, Dio è amore. E quindi aver fede in Gesù, certo che andare a messa, che professare il credo, obbedire alla Chiesa, certo, no, cercare, perché questo sono grossi riferimenti, no? Ma aver fede in Gesù, seguire Gesù, è entrare con Lui nel Vangelo del prossimo, no? Nel mistero, nel sacramento del prossimo. E quindi vuol dire nei rapporti familiari. Essi pure sono da vivere nel mistero del prossimo. Non è spontaneo. Non è che noi sappiamo com'è giusto fare il papà, la mamma, i fratelli, i figli. Perché c'è dentro gelosia, perché c'è dentro invidia, perché c'è dentro indifferenza, c'è dentro dominio, c'è dentro prepotenza, no? Anche questi rapporti vanno convertiti, vanno messi alla luce del regno. Bisogna accogliere il regno di Dio, convertitevi e credete al Vangelo. Anche nei rapporti familiari, soprattutto nei rapporti familiari, ma anche nei rapporti sociali, professionali, economici. Quindi in tutti i rapporti, soprattutto l'idea, l'atteggiamento verso gli stranieri, la preoccupazione per esempio di sostenere la fragilità di queste democrazie, trovare le ragioni forti di stare insieme nell'onestà, nella giustizia, nella solidarietà, le preoccupazioni del rapporto con la terra, con la sopravvivenza, l'ordine internazionale, ma per uno che ha fede tutte ste robe qui appartengono al mistero del prossimo, al regno di Dio che chiede di venire in mezzo a noi. E quindi credere in Gesù è anzitutto superare le barriere che ci separano, le invidie, le gelosie, il disprezzo, l'indifferenza, per favorire il venire in questo nostro povero, poverissimo mondo, il regno di Dio. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Signore, anche se nella nostra povera storia e in quella di tutta l'umanità si moltiplicano gli atti di disobbedienza alla tua parola, fa che non venga mai dimenticata la grandezza della tua misericordia, la tua promessa di salvezza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, anche tu sei passato dalle barricate dell'esclusione all'accoglienza di chi chiede pietà solo per fede. Aiuta anche noi a cogliere il profondo significato del tuo Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, desideriamo una Chiesa che sia segno di un mondo che è casa per tutti i popoli. Sostieni ogni passo che vada in questa direzione e dacci la gioia che viene dall'osservanza della tua legge di giustizia, dalla fedeltà alla tua alleanza d'amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, le sofferenze di chi subisce le guerre, le persecuzioni, la fame, giungano a te ancora una volta come invocazione di giustizia e di pace. E tu, Signore, scuotici dalla nostra paura e indifferenza e ricordaci che ti sei affidato a noi per dare al mondo un volto più umano. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana, radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.